Durante la Quaresima quest'anno ci lasceremo prendere per mano in maniera particolare dai testi delle Scritture e soprattutto dai Vangeli che ci fanno vivere, lo ricordavamo prima, incontri, incontro con Gesù, di Gesù con tante figure, l'anno che stiamo vivendo, l'anno che è segnato dalla presenza dei Vangeli di Matteo, l'anno A, è ricco di queste figure e durante la Quaresima riprende il Vangelo di Giovanni, dopo le prime due domeniche, per farci incontrare le figure della Samaritana, del cieco nato, di Lazzaro. E appunto questi incontri ci accompagneranno un po' per scoprire un po' cosa vuol dire incontrarsi ed incontrare, no? E a partire, appunto, l'abbiamo sentito dal Vangelo di oggi, che vede l'incontro di Gesù addirittura con il male personificato oltretutto. La scelta anche di mantenere la lettura del Vangelo in forma dialogata, anticipando la modalità che usiamo per la lettura della Passione del Signore nella Settimana Santa, è un po' per aiutarci ad accostare con calma questi testi di Vangelo particolarmente intensi e particolarmente lunghi. Oggi, domenica prossima, no, ma le domeniche successive saranno abbondanti i testi delle Scritture. E allora, appunto, ci lasceremo un po' prendere per mano da questi testi. E il Vangelo di oggi, ma anche la prima lettura di oggi in particolare, ci fa partire da quello che siamo, dall'esperienza dell'esserci e dell'essere in relazione, che è evocato tra l'altro dal racconto della creazione in maniera anche molto intensa. Scopriamo subito che vivere è sempre incontrarsi, è sempre essere in relazione, è sempre incontro con qualcuno, no? A partire da quando veniamo al mondo perché qualcuno si è incontrato e si è amato, e veniamo al mondo già attraverso un incontro in qualche modo, attraverso una relazione. Veniamo al mondo come figli e scopriamo subito, lo scopriremo nel cammino quando ne avremo coscienza, ma di fatto viviamo subito l'incontro con qualcuno che ci allatta, con qualcuno che ci sostiene, con qualcuno che si prende cura di noi, no? Appunto, la vita è così, è un continuo essere in relazione, è un continuo incontrarsi, eh? E l'altro è condizione del nostro esistere. Nasciamo da una relazione e dentro una relazione e cresciamo lì dentro. E in questo siamo chiamati sempre anche a fare i conti con la fragilità, no? Che la relazione è sempre ricchezza e insieme dice la povertà, la fragilità, dice il fatto che comunque abbiamo bisogno di, che abbiamo bisogno della relazione, che abbiamo bisogno dell'incontro, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostiene. E dobbiamo scontrarci con la parzialità, no? Con il bisogno, e dall'altra parte con la debolezza, il limite che fa parte della nostra vita, e con il male, quel male che è procurato dagli altri, dal male del mondo, il male che portiamo in noi, il male che segna le relazioni. Sarebbe interessante rileggere con calma soprattutto la prima lettura, no? Ma anche il Vangelo, per ritrovare quanti atteggiamenti negativi stanno dentro le nostre relazioni, quanti atteggiamenti negativi possono abitare le nostre relazioni, no? L'atteggiamento della sfiducia, la paura dell'altro, il rifiuto dell'altro, la colpevolizzazione, la difesa di sé. Il racconto della creazione e della caduta, no? La prima lettura è interessantissima da questo punto di vista. E qui dentro, tra l'altro, ci è dato di poter e di dover scegliere, no? Siamo dentro la relazione, siamo dentro la vita, siamo dentro il mondo, ma siamo chiamati continuamente anche a scegliere di noi, a scegliere come collocarci, come stare dentro la vita, dentro il mondo, dentro le relazioni, a scegliere in particolare tra quella sfiducia e quella difesa di sé ad oltranza che segna soprattutto gli atteggiamenti dell'uomo e della donna, no? Nel racconto della creazione, con quell'atteggiamento di accusa che poi diventa di fatto l'accorgersi della propria nudità, diventa l'accusa reciproca, diventa poi violenza, diventa poi guerra, no? Lo sappiamo tutti bene. Da una parte questo, dall'altra invece l'atteggiamento dell'accettazione fiduciosa dell'incontro dell'altro. Allora, la sfiducia che abita la parola del serpente, no? Nei confronti della donna e che viene instillata nella donna e nell'uomo, no? Oppure dall'altra parte questo atteggiamento profondo di fiducia. È soprattutto lì, che viene posta la questione. Ti fidi o non ti fidi? E poi appunto come stai di fronte all'altro, no? La difesa di te e l'accusa nei confronti dell'altro, che tra l'altro ti fa scoprire la tua nudità e la nudità dell'altro, E dall'altra parte questa necessità continua di porsi dentro questa storia qui, che non è mai così scontata. Per noi non è così facile e non è così immediato, Perché questo atteggiamento profondo di sfiducia o di fiducia, di accoglienza dell'altro o di rifiuto dell'altro, spesso si intrecciano dentro di noi, non è così facile districarsi. Quando diciamo dello scegliere tra un atteggiamento e l'altro, diciamo sempre anche di un cammino faticoso, di un cammino lento, di un cammino nel quale devi smascherare anche le illusioni che il male costruisce in te. Sarebbe interessantissimo leggere proprio con calma la prima lettura da questo punto di vista, perché ti fa una disamina interessantissima del rapporto con il male, perché lì c'è quella parola che suggerisce il serpente alla donna, no? Che dice: ma è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Non è vero. Qui il serpente ingigantisce ciò che lì viene detto, ciò che era stato detto. Ciò che Dio aveva detto all'uomo era di non mangiare di quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che è un'immagine, ovviamente, un'immagine per dire che non puoi pretendere il tutto, non puoi pretendere l'assolutezza dell'esperienza, no? E devi fare i conti con la tua limitatezza, è questo il discorso. Se lo mangi certamente muori, ma non perché Dio ti condanna, ma perché questa esperienza diventa esperienza falsa, mina la tua umanità, la rompe, pretendi da te ciò che non puoi avere, perché non sei così, non sei l'assoluto. E ciò che suggerisce il serpente è invece il fatto che quel comandamento lì sia molto più ampio, non rispetti la verità di te. E insieme ti instilla quella sfiducia profonda, no? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare. Questo non l'ha detto Dio. La donna incomincia a ingigantire le cose. E poi il serpente disse: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Appunto, è la sfiducia radicale, no? Che l'altro Dio ti voglia fregare, che Dio in qualche modo ce l'abbia su con te e si tenga nascosto qualcosa, non vuole il tuo bene, ti tiene nascosto qualcosa, E la donna dice, vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Guardate che è un crescendo bellissimo, eh? E ti racconta un po' tutta l'idea della seduzione, no? Quando qualcosa ti seduce, fin dei conti fai così. Una cosa che è negativa ti appare bella e ti sembra di non poterne fare a meno, no? E incominci a ingigantire, no? È buono da mangiare, gradevole agli occhi, è bello, è qualcosa che ti piace, è qualcosa che ti fa bene e che addirittura ti può accrescere nella tua saggezza, no? Non puoi farne a meno, ti mancherebbe qualcosa, ti mancherebbe un'esperienza importante della vita. E prese del frutto e ne mangiò. Appunto, questo ingigantire passa poi nei gesti, no? E addirittura diventa condivisione con l'altro, no? Mi pare che sia il racconto forte della seduzione, no? Della seduzione che ti prende. È la suggestione forte del male che provi dentro di te, no? Quando vivi, quando giorno per giorno ti scontri con il male, e certo, penso ciascuno di noi potrebbe raccontare di alcune di queste esperienze in maniera molto forte, ma queste poi si spezzano anche dentro le esperienze di ogni giorno, dentro le piccole e le grandi scelte, e ti consegnano l'illusione che da una parte tu sei libero, ma non lo sei fino in fondo. E dall'altra parte, se ci pensi bene, ti viene riconsegnata invece la necessità di prendere in mano la vita, no? di scegliere da che parte stare, se appunto giocare radicalmente sulla sfiducia o sulla fiducia, sull'accoglienza dell'altro o sul rifiuto, sulla disponibilità a porti in relazione mettendoti in gioco o difendendo semplicemente te stesso rispetto agli altri, no? Sono le dinamiche forti della vita, no? E Gesù nel deserto, in fin dei conti, ti consegna sta roba qui e ti dice che l'esperienza della prova fa proprio parte della vita. Ecco, se mai, appunto, in maniera radicale e forte, ti dice che questo incontro con il male può diventare luogo nel quale scegli invece di dire ancora una volta la tua umanità. Qui l'umanità si perde, la tua umanità si perde qui dentro. Appunto. La conoscenza ti porta ad essere nudo, ad accorgerti che sei nudo, ma non è la nudità bella di chi si pone così com'è di fronte alla vita, ma di chi si ritrova proprio senza nulla, di chi non ha niente su cui poter poggiare la vita, no? Appunto, o vivi questo oppure scegli di provare a costruire umanità e a rigiocare radicalmente quella fiducia e quella ricerca dell'altro che Gesù ti consegna invece nel Vangelo, il nuovo Adamo, l'uomo che sa vivere fino in fondo la propria umanità, scegliendola come fiducia e come dono. Il senso profondo delle tentazioni è questo, eh? È la scelta radicale di Gesù di vivere non nel farsi servire, ma nel mettere a disposizione la vita e nel fidarsi radicalmente del Padre e del ritrovare la propria umanità come un'umanità piena, come umanità che va costruita sul serio, non semplicemente aggrappandoti a ciò che appare bene, ma scegliendo l'umanità in maniera piena e definitiva. Vorremmo che il cammino di Quaresima, che raccoglie un po' il cammino della nostra umanità, eh? Il cammino di Quaresima è un segno di questo cammino, vorremmo che fosse davvero cammino di umanità profonda, lo chiediamo allo Spirito del Signore mentre celebriamo l'Eucarestia.